Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, che cura oggi la regia per la responsabilità tecnica di Giovanna Insardi. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi andiamo a Genova, la città ferita dalla tragedia dello scorso agosto, in occasione dell'inaugurazione della nuova stagione del Teatro Carlo Felice, con una Aida in programma dal 2 al 16 dicembre. Una Aida che è dedicata alla memoria del maestro Tullio Serafin. Ricordo, qualche mese fa abbiamo dedicato a Momus una puntata intera a questo grande direttore d'orchestra, grande in particolare nel repertorio operistico italiano. Il Teatro Carlo Felice, con un gesto molto nobile, dedica la sua inaugurazione al maestro Serafin in occasione del 50° anniversario della morte, e a 70 anni, era l'estate allora del 1948, quando Serafin diresse proprio a Genova, nel teatro che non c'era. Come ricorderete, il Carlo Felice venne distrutto dalla guerra, poi ci fu un lunghissimo percorso di ricostruzione, ma quella Aida genovese di Serafin rimase memorabile. E proprio con il preludio di Aida, diretto dal maestro Serafin, iniziamo questa puntata di Momus.
Thank you.
Era il 1955 quando al Teatro La Scala il maestro Serafin dirige questa celebre Aida, e già nel preludio ci fa capire come Aida sia un'opera fondamentalmente intimista, un'opera perfino, qualcuno l'ha definita, da camera. Comunque nel preludio prevalgono i piano, i pianissimo, i morendo, i diminuendo, con queste sonorità tanto ricercate nella scrittura verdiana quanto appunto non gridate, semmai sussurrate. E la storia di Aida è una storia affascinante, perché è una storia di una immensa impresa commerciale che Verdi stesso chiama l'affare d'Egitto. Il 1869, il 17 novembre, si era aperto il canale di Suez. Possiamo immaginare che cosa significò allora, nel clima dell'Ottocento, nelle magnifiche sorti e progressive, come deride Leopardi nella Ginestra dell'Ottocento, cosa significò l'impresa titanica dell'apertura del canale di Suez. E il Khedive Ismail Pasha, il Khedive d'Egitto, una sorta di viceré d'Egitto, allora l'Egitto prima della dominazione britannica faceva parte dell'impero ottomano, vuole celebrare questa inaugurazione con un'opera. Non si accontenta della Egyptische March, della marcia egizia scritta da Johann Strauss figlio, vuole un'opera e la chiede a Verdi. L'opera doveva debuttare già nel 1870, ma nel 70 scoppia una cosetta che si chiama la guerra franco-prussiana. Siccome scene e costumi si preparavano a Parigi, non si fa in tempo, e l'inaugurazione slitta al 1871. Verdi non ci va, Verdi ha paura del mare, non viaggia volentieri in nave assolutamente. Probabilmente ricordo di un incubo infantile quando cadde e in un fosso delle sue terre verdiane, quelle che oggi chiamiamo le terre verdiane attorno alle roncole di Busset, e prese un così profondo spavento, perché rischiò di annegare, che detestava l'acqua e il viaggio in mare. L'importanza di questa operazione musicale, commerciale, politica, emerge da una lettera che Verdi scrive il 2 giugno 1870 dalla sua villa di Sant'Agata a Camille Duloc, l'impresario librettista francese che, assieme all'egittologo Auguste Marietta, al quale dobbiamo la prima stesura del soggetto, ebbe una grande importanza nella realizzazione di questo progetto. Scrive Verdi: eccomi all'affare d'Egitto. Prima di tutto bisogna che mi riservi tempo a comporre l'opera, perché si tratta di lavoro a vastissime proporzioni e perché bisogna che il poeta italiano, cioè librettista, che sarà Ghislanzoni, trovi prima i pensieri da mettere in bocca ai personaggi e ne faccia la poesia. Ammettendo dunque che io possa arrivare in tempo, eccovi le condizioni. Verdi, quando parla di affari, soprattutto i suoi, ha molto da insegnare per come si devono condurre le trattative. Farò fare il libretto a mie spese. Manderò pure a mie spese persona al Cairo per concertare e dirigere l'opera. Dunque sceglie il librettista e sceglie il direttore. Manderò copia dello spartito e lascerò l'assoluta proprietà del libretto e della musica per il solo Regno d'Egitto, ritenendo per me la proprietà del libretto e della musica per tutte le altre parti del mondo. In compenso, siete pronti? Mi si pagherà la somma di 150.000 franchi, pagabili a Parigi dalla banca Rothschild, al momento in cui verrà consegnato in corsivo lo spartito. Eccovi, caro Duloc, una lettera asciutta e secca come una cambiale. Si tratta d'affari e mi perdonerete se per ora non mi dilungo in altre cose. Scusate e credetemi sempre vostro affezionatissimo Giuseppe Verdi. E quei 150.000 franchi arrivarono quando lo spartito venne consegnato. Ma ritorniamo alla musica. Aida opera monumentale, sì, Aida opera soprattutto di conflitti profondissimi. Rendiamo ancora una volta omaggio al maestro Serafin, a quella sua Aida del 1955 che ebbe come protagonista Maria Callas assieme a Richard Tucker, Fedora Barbieri e Tito Gobbi negli altri ruoli principali. Il momento del massimo conflitto lacerante di Aida, divisa tra la fedeltà alla propria famiglia, al proprio padre, a Monasro, alla propria patria e a se stessa, cioè all'amore per il capo militare dei nemici egiziani, Radames, o patria mia.
Thank you.
Siamo collegati con il maestro Andrea Battistoni. Buongiorno maestro, grazie di essere con noi. Allora, tutto è pronto per questo debutto. Ogni volta che colloquio con un direttore relativamente ad Aida, la domanda prima spontanea che mi viene è quanto incide la scena del trionfo all'interno della visione complessiva dell'opera, che è un'opera per molti aspetti intimista.
Sì, assolutamente è vero, ma credo che l'opera si muova in maniera molto equilibrata tra l'estremamente grande e l'estremamente piccolo. In altri termini, io da veronese ho avuto un imprinting di Aida molto basato sul Colossal, è chiaro. Io vedo quest'opera rappresentata in gigantesco ambiente, con gigantesche scene, da quando ho 5-6 anni probabilmente. Ho diretto molte volte Aida in arena, con diversi allestimenti, da Sbosio a Zeffirelli, tutti di grande impatto visivo. Quindi sono molto molto affezionato al lato spettacolare, grandioso, trionfale di Aida. Dall'altro lato però questo lato grandioso, che si traduce in una musica estremamente infiammata dai decibel alti, per così dire, va controbilanciata da quella che è in realtà la storia principale che viene raccontata dal melodramma, ovvero questo triangolo amoroso da un lato, dall'altro la ragion di Stato contro le ragioni del cuore, che sono dramma sia di Aida e Amonasro, quanto appunto anche di Radames nei confronti dei sacerdoti. Un lato convive con l'altro, credo, e va data un'estrema caratterizzazione tanto al lato gigantesco della scena del trionfo o della consacrazione del tempio, quanto al dramma interiore dei personaggi. E questo si riflette nel suono dell'orchestra.
Le leggo, maestro Battistoni, una riflessione di Riccardo Muti, che in un colloquio con Gregorio Moppi, che apparirà nel prossimo numero di Studi Verdiani, dice questo. Sta parlando dei tradimenti a cui le partiture verdiane sono state per lungo tempo sottoposti. Dice: io ricordo quando ho esordito al Maggio Musicale Fiorentino delle partiture con delle intere parti unite da graffette arrugginite, cioè dei tagli clamorosi che erano diventate consuetudini, tante altre libertà. Dice: in Aida si assiste a un'altra forma di tradimento, dovuta al travisamento espressivo, al considerarla un grand'opera invece che un'opera da camera. Accade che, equivocando la funzione della scena del trionfo nell'economia globale del dramma, questa partitura, cioè Aida, venga letta tutta come un'operona senza sfumature e ci si disinteressi delle finezze di orchestrazione, delle innumerevoli pianissimi, delle sonorità spesso lunari, dei rapporti psicologici profondi fra i quattro protagonisti. Innumerevoli pianissimi e sonorità lunari. Lei condivide questa riflessione di Riccardo Muti, maestro Battistoni?
Alla luce di quanto già le ho detto prima, la condivido in maniera parziale. È tutto assolutamente vero quello che il maestro Muti, chiaramente dalla profondità del suo approccio verdiano, ci dice riguardo ai pianissimi, ai suoli lunari. Ci sono tutti assolutamente, ma il dramma, credo, di tre individui, Amneris, Radames e Aida soprattutto, schiacciati da una collettività, da una ragion di Stato, come dicevamo, che è più grande e più forte di loro, credo possa essere pienamente messa in luce solo se i momenti dove il popolo o la macchina, per così dire, religiosa, burocratica, che è rappresentata dai sacerdoti e dai guerrieri egiziani, se questi momenti a loro dedicati risaltano con altrettanta forza e con altrettanta potenza. Detto questo, spesso il trionfo e il secondo atto della Aida sono stati tacciati di facilità, del gusto popolare, della marcia trionfale e tutto il resto. È difficilissimo scrivere scene come questa, è difficilissimo scrivere scene di massa e allo stesso tempo con un contrappunto così fitto e allo stesso tempo rendere tutto estremamente godibile a un grande pubblico. Quindi non sottovalutiamo il trionfo come sì, vabbè, c'è, fa contento il pubblico. È una parte integrante, certo, di Aida e molto pregevolmente scritta. Quindi sono due lati che convivono molto bene nell'opera.
Il trionfo è certamente strutturale al dramma, anche perché all'interno del trionfo, all'interno della sfilata dei vincitori e dei vinti, non dimentichiamo l'attenzione che Verdi porta verso gli etiopi vinti, i prigionieri che appaiono, però c'è tutta la dinamica anche di chi vede il trionfo, di chi assiste al trionfo, il re etiope che vede sua figlia Aida già lì all'interno della scena monumentale, all'interno della scena colossal. Verdi non dimentica le reazioni dei singoli, e questo è anche straordinario. Io ho spesso pensato che Verdi non poteva non scrivere quella scena, a parte che gli è venuta molto bene, ma proprio per l'occasione celebrativa per la quale nasce l'Aida, cioè la richiesta del Teatro del Cairo di celebrare la forza dell'Egitto contemporaneo. Si era appena aperto il canale di Suez.
Chiaramente, questo splendore fonico è assolutamente un omaggio anche a questa occasione ed è diventata sicuramente uno dei favorites del pubblico, perché è di grandissimo impatto. Ma proprio grazie a questo impatto ecco che poi il dramma di Amonasro, la grande frase cantabile di Amonasro dove prega per, in fondo, per la pace e per l'uguaglianza, con una delle frasi melodiche, dei testi più belli che Verdi abbia mai musicato e che è così attuale, mi sento di sottolineare oggigiorno, perché oggi voi siete vincitori, domani potrebbero esserli gli altri e potreste avere voi il piede sul collo del vincitore. Beh, allora ecco che Verdi si conferma non solo attuale ma un grande maestro di modernità.
Madure tu, Signore possente, o pastora ti volgi clemente. Oggi noi siam percossi dal fato,
Thank you.
rapporti tra Aida e Amneris, il loro famoso duetto, lì lo scavo psicologico di Verdi è fenomenale, perché Amneris ha un dubbio che il suo promesso sposo Radames appunto ami riamato Aida, un dubbio che non è un dubbio, è una certezza per noi pubblico. E lì Verdi raggiunge delle punte di finezza sia nell'indagine psicologica che nell'orchestrazione meravigliosi.
Assolutamente, c'è un uso dei temi conduttori, dei temi associati al personaggio di Amneris e al personaggio di Amneris, della sua gelosia, che è assolutamente straordinario, e che probabilmente una tale compenetrazione tra poesia e musica non venne nemmeno tanto compresa alle prime esecuzioni. Io leggevo con grande interesse alcune recensioni recentemente raccolte in un volume delle prime esecuzioni, le prime reazioni alle prime esecuzioni di Verdi. Le prime reazioni ad Aida furono, per esempio, che Verdi aveva ceduto al gusto operistico d'Oltralpe e che Aida, l'opera di Aida, mancasse di melodia.
Questo è difficile da sostenerlo, però è molto interessante, molto significativo,
certo.
Perché in Aida la solita forma, cioè il recitativo, aria, cabaletta, duetto, comincia a scricchiolare, si va verso forme più estese. Probabilmente al pubblico e ai critici del tempo questo sembrava quasi un occhieggiare a quello che succedeva oltre Alpe, appunto, e al dramma musicale wagneriano. Un'ultima domanda, maestro Battistoni, proprio a proposito, non dico di Wagner, ma del mondo contemporaneo a Verdi, del mondo dell'opera lirica. Dopo Aida ci sono 16 anni di relativo silenzio, la messa da Requiem, il quartetto per archi, delle revisioni, Simon Boccanegra, però opere nuove fino all'Otello del 1887 alla Scala non ce ne sono. A suo avviso è possibile parlare di una crisi, di un periodo di ripensamento profondo da parte di Verdi in questo lungo arco di tempo?
Non saprei dire se è una crisi, ma sicuramente Verdi sentì che un certo tipo di teatro o era al tramonto o doveva vivere un sostanziale rinnovamento, che già Aida per certi versi aveva indicato, perché fa dei passi avanti notevoli nell'approccio alla narrazione musicale rispetto a quello che era la moda imperante in Italia ancora e le opere più rappresentate, ma sicuramente è un momento di incubazione, un momento di letture, un momento di studio. Verdi sembrava un intellettuale appartato, apparentemente disinteressato, ma in realtà la sua biblioteca si arricchisce dei titoli più nuovi, si arricchisce dell'ascolto di Wagner, eccetera, e quindi dell'amicizia e poi della collaborazione con Boito, che porterà appunto all'Otello e al Falstaff. Quindi incubazione, direi, attenzione, e poi la scintilla di un altro grande genio che andrebbe molto più spesso ricordato e di cui ricorre anche l'anniversario quest'anno, la scintilla fatale l'ha fatta veramente scintillare Boito, perché è grazie a Boito che dobbiamo poi il grande inverno della stagione verdiana.
Grazie mille, maestro, un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Risentirci. Buona giornata.
Say.
Nel corso dell'intervista con il maestro Andrea Battistoni, direttore della Aida, in scena dal 2 al 16 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova con la regia di Alfonso Antoniozzi, abbiamo ascoltato un momento della scena del Trionfo con la direzione di Zubin Mehta e dei momenti invece più intimi nell'edizione diretta da Riccardo Muti con Monserrat Caballé, Placido Domingo, Fiorenza Cossotto, Nicolai Ghiauruf, Piero Capuccilli. Siamo ora collegati con Maurizio Roy, sovrintendente del Carlo Felice. Buongiorno Roy, grazie di essere
Buongiorno
con noi. Che cosa significa questo momento, questa inaugurazione con Aida in una città che è stata così profondamente ferita come Genova?
Beh, sicuramente un momento di rilancio e di affermazione della capacità di Genova di resistere e di ripartire. E credo che dopo i primi mesi anche di shock psicologico ci sia una voglia della città di rimettersi in marcia, che è data non solo dagli interventi dell'istituzione ma proprio dalla gente. Vedo l'afflusso che stiamo registrando in questo momento proprio di richieste di vendite per Aida, e mi pare che si percepisca questo. In ogni caso la scelta che avevamo fatto a suo tempo di riportare l'Aida nel cinquantesimo della scomparsa di Serafin, che la diresse 70 anni fa al Carlo Felice, si combina bene, anche per dire che è vero che si è interrotta la strada, ma a Genova si può venire tranquillamente, vale la pena, vale la pena di venire all'opera anche se non si è di Genova.
Ecco, la tragedia che è accaduta in qualche modo ha influito sulla vita quotidiana del teatro, difficoltà di spostamenti, difficoltà di far arrivare i tir con le scene, cioè,
abbiamo le difficoltà, noi abbiniamo due difficoltà: quelle che hanno le imprese, come noi siamo,
certo,
ovviamente, e quelle che hanno i normali cittadini che vanno la vita quotidiana, per cui c'è sia i problemi di spostamento in città, nonostante, devo dire, il Comune ha fatto un'enormità di cose per risolverli, aperto strade, eccetera. Però ovviamente questo problema c'è, tutto il Ponente è complicato, così come è complicato venirci da fuori, da Savona, dalla Francia, c'è tutto un po' più rallentato, questo anche dal punto di vista proprio delle esigenze produttive, ma noi abbiamo fatto iniziative anche legate a questo, non solo grazie a uno sponsor abbiamo dato biglietti alle famiglie sfollate, ma abbiamo fatto una convenzione per l'uso degli autobus per ritornare a casa dopo l'opera, abbiamo anticipato l'orario, insomma tutta una serie di cose, però sì, certo, poi è una ferita importante, insomma, non è una sciocchezza.
Certo. In che condizioni si presenta il Carlo Felice a questo appuntamento, a questa Aida, che avete con un gesto molto nobile e voluto dedicare alla memoria del maestro Serafin, appunto nel cinquantesimo della sua scomparsa e nel settantesimo di quella Aida del 48 che rimane nella memoria, diciamo, di tutti gli appassionati d'opera, immagino anche di molti genovesi. Come si presenta il vostro teatro a questo appuntamento?
Come noto, il Carlo Felice è tra i teatri d'opera italiana che storicamente ha avuto maggiori difficoltà per un complesso di ragioni, la dimensione, i costi, diciamo un teatro difficile, e quando io sono arrivato nel 2014 direi molto più che difficile. Oggi è un teatro che si sta riprendendo significativamente, ecco, sta riprendendo vigore sia dal punto di vista dell'amministrativo, delle risorse, che dal punto di vista dell'impegno delle istituzioni, che dal punto di vista dell'efficacia del nostro lavoro, del pubblico, della reputazione, della credibilità. È il crocevia, oggi il Carlo Felice è il crocevia culturale di Genova, tutto passa da noi e anche della vita economica di questa città. Sembra una sciocchezza, noi non siamo un teatro all'italiana, siamo un teatro però oggetto di architettura contemporanea o moderna italiana assai prezioso.
Beh,
siamo
molto significativo, un teatro, certo.
Ecco, siamo comunque il teatro di Rossi e Gardella, e quindi un bello da vedere come architettura contemporanea, ma siamo un teatro che ospita moltissime cose, tra queste può sembrare una sciocchezza dal punto di vista, diciamo, degli ascoltatori, però per noi non lo è. Tutte le imprese genovesi, per tutte le loro convention, per i loro ricevimenti, oggi usano il Carlo Felice, usano le recite del Carlo Felice. Questo crea un legame funzionale, un legame affettivo molto importante.
Grazie, sovrintendente Roy, un grande in bocca al lupo da parte di Momus. Prego, prego.
Tengo una cosa che è una sciocchezza, perché non la sapevo, ma io che sono originario di un post paesino della Romagna, che si chiama Bagnacavallo, e quella Ida di cui si è parlato cantò a Neri Sei Bestigliani, che di famiglia bagnacavallese è e nacque a Bagnacavallo.
Quindi lei si sente a casa.
Mi sento a casa.
Allora, grazie e a risentirci.
Grazie mille, a risentirci.
Iniziata in pianissimo nel preludio, in pianissimo finisce Aida. Aida e Radames sono rinchiusi sotto la fatal pietra dove moriranno, lui perché condannato dai sacerdoti egiziani, lei perché lo ha raggiunto per amore. Sopra la fatal pietra Amneris invoca pace, mentre il coro invoca l'immenso Ftah, immenso e spietato, bisogna dire, perché in suo nome si sono compiute queste atrocità. L'Aida, una delle incisioni discografiche recenti più, diciamo, che ha attirato maggiormente l'attenzione, quella diretta da Antonio Pappano con l'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia, Ani Arteros, Aida, Jonas Kaufmann, Radames e Caterina Semenchuk, Amneris. Bene, con questo ascolto termina il Momus di oggi, dedicato all'inaugurazione del Teatro Carlo Felice di Genova. Ida, direzione Andrea Battistoni, regia Alfonso Antoniozzi, in scena dal 2 al 16 dicembre, ma niente paura, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.